cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Le 13:05 minuti, buona giornata a tutti, buona festa. Queste cose di calcio con Antonio e Chiara e Davide in regia, rigorosamente in diretta per tenervi compagnia, per parlare di tutti gli approfondimenti dell'ultima giornata, dell'ultima ora, per parlare di mercato, delle indiscrezioni, delle voci che si rincorrono in queste giornate. 340-5425-324, il numero per i nostri messaggi.
Buongiorno Chiara, buona festa a tutti, noi ci siamo, come vedete, salteremo veramente il minimo indispensabile delle giornate durante l'anno, ormai questa è la buona abitudine, vi terremo compagnia anche perché voi ce ne fate molta, anche a noi, e anche perché anche nei giorni di festa nel calcio non è mai festa, il pallone rotola sempre e quindi ci prepariamo agli europei. Ieri sera ho seguito un po' l'evento televisivo sulla Rai, divertente vedere lo spirito di squadra che ci deve essere necessariamente prima di un appuntamento importante. Chiaramente non abbiamo visto poi il dopo, quando ai tre esclusi è stato comunicato che non erano più nella lista.
Quindi, perché forse ci sono rimasti male. Cioè, ci sono malumori, in giro ci sono malumori.
Ci sono un po' di malumori.
Ci sono malumori anche negli ex Juve.
Come fai a saperlo tu? Chi te l'ha detto?
Il City. Io lo leggo, sai che le mie sono tutte fonti attendibili, non è che mi invento niente io.
Però hai ragione,
anche
perché
se
ne abbiamo
esiste
già
la rubrica cose di Chiara. Infatti oggi la domanda è: Tudor, Pirlo, Baronio, tutti delusi?
Tutti
voi
delusi.
Cosa ne pensate?
Condividete questa delusione?
Hanno ragione secondo voi?
Voi nei
delusi?
Loro panni, tu Papa Nicolao nei loro panni, avresti scritto le stesse cose sui social?
Sì, io sto dalla parte di Pirlo.
Ma tu sei una che risponde, cioè non so, capita qualcosa a casa tua, rispondi?
Dipende da con chi mi trovo a che fare.
Col tuo direttore, sul lavoro, ad esempio.
Sì, con le dovute, con educazione, sì, assolutamente, certo.
Con tutti i tuoi direttori?
Con tutti
avuto?
I miei direttori, con...
Con l'ultimo direttore che hai avuto? Chi è l'ultimo direttore che ti ha comandato?
Il migliore, Antonio Paolino.
Hai avuto modo di ribattere? Di...
Certo.
Tutti i giorni. In diretta?
In continuazione.
Vergogna, anche
fuori dalla diretta.
Avevamo preparato un siparietto molto più civile. Cioè, dovevi farmi portare così in palmo di mano, invece no.
Quindi, e invece no.
Meriti lo stesso trattamento da parte del tuo direttore, non solo da parte del tuo direttore.
Però io sto con Pirlo. Cioè, nel senso che lo capisco. Fossi al suo posto, mi avessero chiamata a dirigere, ad allenare una squadra al primo anno di allenamento, di allenatore.
Ti schieri, tu ti schieri.
Io mi schiero, io sto come... Non che mi dispiaccia dell'arrivo di Massimiliano Allegri, ci mancherebbe altro, cioè, spero che faccia benissimo. Però io avrei mantenuto Pirlo e ha fatto comunque la sufficienza.
Stiamo parlando
raggiunta.
Di questo, non fare
sì.
Come sempre, come fai in riunione.
Sì. Lui l'ha scritto nonostante abbia raggiunto gli obiettivi che mi erano stati richiesti.
Brava, lui ha sottolineato questo. Baronio cosa ha detto? Il suo vice. Tudor cosa ha detto? Hanno detto le stesse cose sui social, anzi ieri c'è stata un'intervista di Tudor che poi approfondiremo e poi si è lamentato anche del trattamento che gli è stato riservato dalla Juve, cioè siamo stati un po' scaricati, adesso non ricordo bene il termine, ma lo vado a riprendere, ma ha anche tirato una piccola frecciatina nei confronti di Pirlo e di Baronio, dicendo siamo stati messi tutti sullo stesso piano quando non avremmo dovuto essere trattati così. Però è stata una decisione, cioè Tudor era quello che pensava di poter fare a tutti gli effetti il vice, si è limitato nei suoi compiti e a questo punto ha deciso di non fare più l'assistente di nessuno, quindi dice io voglio fare l'allenatore e non il vice o l'assistente di nessuno. Tante cose, tante chiacchiere e qualcuno ci sta già scrivendo, mi piace, si ricordino i punti persi, siamo la Juve. Ecco, quindi c'è chi rimanda al mittente questa loro amarezza, questa loro delusione, questo è anche vero. C'è da dire, quindi concordo con chi ha scritto questo messaggio che ho visto scomparire al volo, ma adesso lo recupero anche dal mio potente computer, bisogna anche ricordarsi di quello che bisognerebbe magari sapere meglio, ma in questi giorni lavorerò per sapere bene come sono andate le cose, non mi sbilancio
poi
oltre.
Poi facci sapere.
tu fatti gli affari di casa tua. Capito?
Mi raccomando.
Invece di leggere solo a cose fatte, perché tu sei quella a cose fatte. E, ad esempio, Ancelotti l'hai detto che è al Real Madrid?
Non l'ho detto.
Ieri eri triste, ma come? Conte, l'hanno promesso a Conte.
Che triste. Ci aspettavamo che potesse essere fino all'altro ieri che potesse essere Conte, no? Il nuovo allenatore.
Ma
della,
sì, ma perché se
del,
tu
del
dici
Real. E invece,
se tu dici 10 nomi, poi arriva Ancelotti e ti stupisci. Invece con ragionevolezza, probabilmente Conte ha avuto delle pretese particolari, probabilmente Conte, molto amico di Zidane gli ha detto attenzione a Perez, perché in questo momento mi sembra che sbrocchi un po', tanto per essere concreti, e ti conviene aspettare un'altra panchina, e diciamo che potrebbe liberarsi quella del Paris Saint-Germain, diciamo che si libera quella dell'Everton, diciamo che si potrebbe ancora accasare col Tottenham.
Ma siamo scusa, mi sono perso un pezzo, è stato esonerato Pochettino?
No, però ha chiesto di andare via.
Ha chiesto di andare via.
Quindi c'è il Tottenham o c'è l'Everton, cioè ci sono varie.
Beh, tanta roba comunque il Paris Saint-Germain. No,
ma tanto
per
ci
Vi tengo aggiornati.
Ci tieni aggiornati.
Vi tengo aggiornati. Se ci sono degli aggiornamenti su.
Parliamo un po' di nazionale poi oggi?
Parliamo anche di nazionale.
Hai preparato la puntata o sei arrivata così? Pensavi fosse festa?
No, volevo dirvi che sembra che il triangolo sia già quasi pronto. Il triangolo amoroso, cioè Mbappé al Real, Cristiano Ronaldo al Paris Saint-Germain con Conte ad allenarlo. Te lo vedi? Te lo vedi Conte che
nel Paris Saint-Germain? Ma dove le lette queste cose?
Icardi alla Juve. Io ve lo
volevo dire.
Ma chi te
le ha dette? Così. Così adesso ti sbilanci anche sulle operazioni di mercato.
Io ve lo dico.
Qualcosa bolle in pentola.
Se
ve lo dice la Papa Nicolao, che non fa mai bollire niente in pentola.
Che io che non cucino mai. se cucino qualcosa vuol dire che ne vale
che
davvero
frigge.
La pena. Quindi Cristiano al Paris Saint-Germain, anche se c'erano quelli che i sensazionalisti, adesso col ritorno di Ancelotti al Real potrebbe tornare anche Cristiano Ronaldo.
E c'è un'altra pentola pronta.
Ma non hanno gli Skei.
No, ce l'hanno.
30.000. Però tu mi dici che gli emiri, che gli sceicchi, forse ne hanno ancora un po' di più.
Gli potrebbero garantire qualcosa di più interessante. Un po' come decidere, mi inviti a cena tu stasera, sofficini e patatine fritte? Magari chi mi fa la pizza vado...
Ragazzi, scaldate i motori, arriva Wanda.
Ah, pensavo arriva bene. C'è un vocale, perché
arriva,
mi sta portando
Wanda
fuori
Nara.
Te. Davide, scusa, Fammi sentire che è meglio, almeno guardo te, non ascolto lei.
Buongiorno a tutti da Andrea.
Ciao.
Guardate, secondo me sia Pirlo che tutto il tuo staff stanno poi esagerando con queste dichiarazioni, e anche perché insomma la Juventus gli ha dato pieno appoggio fino all'ultimo, nonostante molte molte brutte prestazioni che ci sono state durante l'anno, e la maggior parte dei tifosi comunque gli sono stati sempre vicino. E secondo me stanno esagerando con queste dichiarazioni buttate lì proprio per discriminare la società,
e questo è anche un ragionamento che non fa una piega.
Non è mai successo che la Juventus abbia pagato due allenatori per 3 anni consecutivi. Marco da Modena. Buonasera a tutti. Il segretario generale UEFA, il greco Theodoridis, ha usato parole forti contro Juve, Barça, Real. Ti prego, Chiara, fai qualcosa. Stefano da Patrasso. Ma l'ho letto il nome di Theodoridis sui miei siti, quelli ben informati.
Quando scendi a...
Lo chiamo. Lo chiamo. Quando faccio, non faccio scalo.
Non
Theodoridis,
scalo.
Vieni a Rodi a fine giugno, così ci parliamo.
Qualcosa di cattivo in diretta adesso in greco. Qualcosa di cattivo, da querela.
No, da querela no. Cosa che gli dica? Dimmi che traduco.
Vai piano. Juve, Real Madrid e Barcellona.
Theodoridis, siga.
Siga.
Siga, vai piano. Facci piano.
Sono dei brillanti. Queste tre squadre sono i brillanti del calcio mondiale.
Aftesi omades in età chrissà tu pangosmiu podosferu.
Forse tu non te li puoi neanche permettere, tre diamanti così. Non li hai regalati neanche a tua moglie.
E si potete saborus e sutenata ogni revis. Αυτά χρυσά, ούτε για τη γυναίκα σου.
Εσύ hai tempo, ascolta Radio Bianconera.
Και αν έχεις χρόνο, άκουσε τη Radio Bianconera.
Perfetto, abbiamo fatto anche uno spot. Io andrei seriamente, prendiamo le distanze da quello che ha detto, perché non conosco il greco.
Sapessi cosa ho detto.
Se ha detto qualcosa di strano, la querela arriva a lei. Attenzione, Mugugni, vogliamo parlare un po' di questo oggi, non solo, ovviamente, ma ci deve far capire un po' quello che pensano chi lavora dentro la Juventus, chi ha lavorato dentro la Juventus, e quello che bisogna cercare di evitare. I mugugni sul divorzio fra il tecnico e la Juventus continuano a ribollire fra media e social media. Igor Tudor, molto amareggiato per il finale dell'avventura bianconera e non solo con la società, dopo che anche Baronio sui social si era lasciato andare a considerazioni amare. È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarci per la Champions League. Abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato. Mi dispiace e non lo trovo giusto, ma ho deciso una cosa: non sarò mai più assistente di nessuno. Questo è quanto ha detto Tudor in un'intervista televisiva o a qualche giornale. Quindi capite. E attenzione, aggiunge anche, bene continuare. Alla Juventus mi ha chiamato Pirlo. È andata così. C'era una lista con 5 nomi. Papanicolaou, Paolino. No, sto scherzando, non ti illudere. Con 5 nomi. Compilata dalla Juventus e Paratici, ha lasciato a Pirlo la decisione. Lui ha scelto me. Ma siccome è molto amico di Baronio, ecco qui che indirizza anche un'altra frecciata a Baronio, ha preso anche lui e un altro, un analista, Gagliardi, e ci ha messo tutti allo stesso livello. Non era giusto, perché dopo tutto io sono un allenatore. Però ho accettato perché era la Juve. Adesso Tudor si sta guardando intorno e valuta le offerte che stanno arrivando, in primis quella del Verona, che ha lasciato libero Juric. È arrivato a Torino e sta già facendo i botti. Vuole un Philadelphia migliorato,
sì,
con la sala mensa, ristrutturato nelle zone in cui da fuori si...
Pare che l'abbia già esonerato.
Ha già cominciato.
Già pronto l'esonero per
noi. Avevamo sbagliato il conteggio sull'esonero di Antonio Conte. È durato due anni.
Ci ha sbagliati di parecchio.
Attenzione. Aveva già dato le dimissioni dopo una settimana, perché non gli comprati i ricordi, rientrato. A giugno
sembrava
andasse via.
Quindi poi è rimasto.
Siamo stati vicini.
Il rotto della cuffia.
Ci avevamo visto giusto.
Potuto, fosse dipeso solo ed esclusivamente dalla sua volontà, dopo una settimana già
se
si
non avesse
sarebbe
perso 30 milioni in borsa lì con i suoi amici broker, sarebbe andato via molto prima.
Andiamo a Santa Maria di Leuca, dove raggiungiamo al Summer Camp di Calciomercato Malù Pasincatu. Ciao Malù, benvenuto, bentrovato.
Eccolo.
Antonio.
Ciao direttore. Ciao direttore.
Esattamente dal Salento, bei posti, Santa Maria di Leuca, l'Hotel Terminal. Oggi, essendo giornata di festa, molti addetti ai lavori sono con le famiglie, dunque mi trovo qua da solo, ma in compagnia di Radio Bianconera.
La tua famiglia, la tua prima o seconda o terza famiglia, non abbiamo ancora ben capito, comunque una delle tue belle famiglie. Non ti stiamo sentendo, Malù?
Così mi sentite?
Sì, dovresti.
Più o meno.
Ecco, okay. Magari mettendo le cuffie ripristiniamo eventualmente il collegamento, mettendoti o più vicino o...
Io vi sento bene, ragazzi.
Perfetto, adesso ti risentiamo. Allora, non perdiamo ulteriore tempo, ti abbiamo per questi primi due blocchi, perché con te vogliamo capire un po' di quello che state parlando, trattando in terra pugliese, legato alle operazioni, legato alle strategie degli operatori, dei procuratori. Che cosa bolle in pentola? Ci saranno tanti movimenti, piccoli, grandi, scambi? Verso cosa si va incontro, Malù?
Allora, siamo praticamente verso la fine, speriamo, di questa maledetta pandemia, e dunque speriamo post-Covid. È un mercato povero, un mercato principalmente di scambi, anche se poi c'è qualcuno che ha budget per poter spendere e dunque cercare di affondare i colpi che ritiene più opportuno. Dunque, per il momento si sta parlando di scambi. Questi giorni lo scambio che intriga molti addetti ai lavori, questo scambio che ci potrebbe essere tra Cristiano Ronaldo e Pogba. Pogba alla Juventus, un ritorno, come Allegri appunto, che è stato un ritorno, è un ritorno di Cristiano Ronaldo verso il Manchester United. È un'ipotesi, è un'idea suggestiva. Io penso che Cristiano Ronaldo alla fine onori ancora l'anno di contratto fino al 2022, però sappiamo che il mercato è fatto di opportunità. Se non dovesse sentire la fiducia di Allegri e dell'ambiente, che non lo ritiene più centrale nel progetto, secondo me tornerebbe a Manchester, dove sarebbe accolto a braccia aperte.
Escludi il Paris Saint-Germain? O è una delle due o tre possibilità di uscita per Cristiano Ronaldo?
No, non escludo il Paris Saint-Germain se soprattutto ci dovesse essere un cambio in panchina. Mi dicono che ci potrebbe essere un assalto a Zidane, perché comunque Zidane era in orbita Juve con il ritorno di Allegri. Ci potrebbe essere questa chiamata parigina per Zidane, un tecnico francese su una panchina francese a sognare di vincere la Coppa delle grandi orecchie. Chi meglio di Zinedine Zidane, che l'ha vinta tre volte di seguito, può essere colui che potrebbe far sognare il Paris Saint-Germain? A quel punto metteresti anche in condizione che Mbappé non sogni più di andare al Real Madrid, perché il sogno di Mbappé era sì andare al Real Madrid, ma un Real Madrid allenato da Zidane. Se Zidane va a Parigi, a questo punto sì che Ronaldo potrebbe andare a Parigi. A quel punto Mbappé, Ronaldo e Neymar, la Champions a Parigi potrebbe essere più vicina, anche se poi sappiamo che non è mai detto che, nonostante i grandi giocatori tutti insieme, puoi vincere la Champions.
Malu, tu sicuramente li conosci, li hai conosciuti, li hai studiati, i proprietari del Paris Saint-Germain. Ci vuoi dire chi sono e che cosa hanno, che cosa potrebbe intrigare Ronaldo in un'avventura parigina?
Ci sono proprietà che, anche nonostante siamo nel Covid, hanno casse floride, e questi sono la famiglia Altani, proprietaria del Paris Saint-Germain, ben amministrata da Nasser El Khelaifi, perché noi vediamo sempre Nasser El Khelaifi. Nasser
El Khelaifi
è il presidente e l'uomo di fiducia dello sceicco del Qatar, Sheikh Bin Tamam Altani. Dunque sappiamo che il prossimo anno ci saranno i primi mondiali d'inverno nel 2022, e per la proprietà catariota, che quest'anno, proprio quest'anno, giugno 2011, compie 10 anni di proprietà del Paris Saint-Germain, sarebbe veramente l'apoteosi vincere l'anno prima, o l'anno che porterà al mondiale, vincere la Champions League. Sarebbe il coronamento di un sogno, dopo aver investito più o meno all'incirca 1 miliardo in queste campagne acquisti in questi 10 anni. Dunque Ronaldo è un volano importante anche a livello di brand, a livello di immagine, e potrebbero sì Zidane e Ronaldo veramente portare a Parigi tanto entusiasmo.
Parliamo anche un po' di nazionale italiana. Ieri sera la presentazione, qualche esclusione, non so se definirla eccellente o meno, comunque che stanno facendo discutere in campo dal punto di vista tecnico. Te le aspettavi l'esclusione di Mancini? Ritieni che i 26 convocati, arruolati, con la possibilità ancora di aggiornarli ovviamente, possa essere una squadra di prima fascia?
Ma sicuramente siamo una squadra che può essere tra le protagoniste. Bisogna essere onesti, bisogna fare un ventaglio, che siamo un passo indietro alla Francia, al Belgio, e siamo lì Spagna e Portogallo, aggiungo, e poi noi siamo con l'Inghilterra e la Germania anche, diciamo, facciamo parte di quel novero, non siamo i primissimi, questo bisogna essere onesti. Però Mancini ha creato un gruppo solido, un gruppo che ha sempre vinto, che ha sempre convinto, facendo anche un bel gioco, e dunque basiamoci su questo. L'esclusione più eccellente è stata fatta non ieri ma qualche giorno prima, l'assenza di Moise Kean, perché sicuramente era l'attaccante più duttile, l'attaccante che, bisogna essere onesti, ha fatto benissimo, perché comunque ha giocato in Champions League, ha fatto 17 gol, però Mancini è sempre stato un tecnico che fa delle scelte, diciamo, dettate dal momento, nel senso che se ha visto in Kean un qualche cosa che non gli dava queste certezze, l'ha lasciata a casa, l'ha fatto esordire, l'ha sempre dato fiducia, e se lui, che lo conosce benissimo, lo lascia a casa, è un segnale, magari per il giocatore che forse si è presentato non al top in ritiro, non lo sappiamo, non voglio entrare nei dettagli. Kean è giovane, avrà il mondiale in Qatar per riprendersi la scena, e incoraggiamo, stiamo dietro a Mancini e a questi 26 che ci rappresenteranno. Poi il fatto che ha lasciato fuori Mancini, il difensore, il suo omonimo, Pessina e Politano, sono scelte anche dolorose, ma che a quel punto l'allenatore deve fare. Qualcuno nei 26 rimane fuori. È normale, mi hanno chiesto in tanti, come mai Sensi e Bernardeschi, che arrivano da una stagione non esaltante, li ha convocati? Sensi e Bernardeschi, può essere un paradosso, in nazionale con Mancini hanno sempre fatto bene. E dunque un allenatore di calcio si basa anche su quelle sensazioni che lui ha quando ha questi giocatori per lui a sua disposizione. e il nazionale hanno fatto sempre bene.
Questa è una chiave di lettura molto interessante, infatti volevo parlare anche di questo. Ci concentriamo in questo primo blocco sulla nazionale e anche sulla possibilità di vedere questi giocatori magari ruotare su altre, in altre panchine, in altre squadre l'anno prossimo. Ti chiedo, tornando a Ken, anche a me ha stupito, ma lo sapevamo, ne abbiamo già parlato nel collegamento di inizio settimana anche con te, la presenza però, cioè lo spostamento dell'interesse da un giocatore che ha lavorato con Mancini, che era apprezzato da Mancini come Ken, e poi la convocazione, non dico a sorpresa, però un po' sì, di Raspadori, che vestirà la maglia 22, attaccante del Sassuolo.
Allora, la chiave di lettura è questa. Storicamente, durante gli europei e mondiali, c'è sempre stato un giocatore portato a sorpresa che diventa poi una sorpresa. Gli allenatori a volte si basano anche un po' sulla cabola, diciamo la verità, sì. Perché con tutto il rispetto per Raspadori, a livello internazionale fa rumore il fatto che non c'è Ken e c'è Raspadori, perché comunque Ken gioca in Champions League, Ken fa gol in Champions League, Ken gioca con Mbappé e Neymar, gioca nel Paris Saint-Germain, non gioca con tutto il rispetto nel Sassuolo. Però Raspadori, che zitto zitto è nei 26, può veramente essere il giovane che magari in una partita che non si riesce a sbloccare, Immobile e Belotti non riescono a segnare, Mancini dice ok, mi sono giocato il jolly Raspadori, non è per fare diciamo sensazione, perché Mancini comunque le sue convocazioni fin dall'inizio ha fatto sensazioni. Zaniolo convocato che non aveva ancora esordito in Serie A, Pellegrini convocato che non stava giocando tantissimo nel Monaco, ha diciamo queste sue sensazioni, e Raspadori può essere questo. Dunque sicuramente se Raspadori entra e fa bene, tutti a battere le mani. Se l'Italia avrà bisogno di Raspadori, Raspadori entra non fa bene, tutti a dire ma perché ha lasciato Moiskin fuori per un giocatore che non ha esperienza internazionale e quant'altro.
Ma lui,
non facciamo i ragionamenti, stiamo dietro all'Italia.
Certo, ma la sorpresa, adesso non mi voglio sbilanciare su uno o sull'altro, assolutamente, però per dibattere, per capire, per approfondire, tu hai la visione del direttore sportivo. Che cosa avresti consigliato a Mancini? Nel senso, la sorpresa, come hai detto tu, non funziona in una partita quello, quell'altro, devi mischiare un po' le carte, ti giochi il jolly. Ken non poteva risultare il jolly con un'esperienza, mettiamo anche identica a quella di Raspadori, entusiasmo identico a quello di Raspadori. Cos'ha di diverso uno rispetto all'altro? Tu certamente ci puoi stilare la scheda tecnica di entrambi.
Ma guarda, io penso che Moise Ken può giocare in diversi ruoli, può fare la prima punta e può giocare esterno sia a destra che a sinistra, e dunque questa è una duttilità.
E col Parigi l'abbiamo visto, giusto? In semifinale l'abbiamo visto giocare
quello,
così.
Sì, proprio per quello che lo si riteneva che poteva essere subito dietro Immobile e Belotti, che tra l'altro quest'anno tutti e due non sono arrivati da una grandissima stagione, però diciamo sono le gerarchie nazionali, come giusto
che si vengono a creare,
e loro sono i due diciamo che si giocano il posto per essere il primo titolare e il secondo riserva dell'altro. E torniamo allo stesso discorso, dunque non dobbiamo inizialmente fare un processo a Mancini, lo conosce meglio di tutti noi perché è lui che l'ha fatto esordire in Nazionale A, e dunque se non l'ha convocato non sappiamo se è stato un discorso perché non l'ha sentito. Gli allenatori hanno delle sensazioni, io lo dico anche al direttore sportivo qualche volta quando parli con un allenatore, ma perché non hai fatto questa scelta? Perché non me la sentivo? Avevo delle sensazioni non positive, dunque gli allenatori vivono anche di sensazioni, e lui ha optato per questa soluzione.
Allora Malu, ti ritroviamo tra qualche minuto in questa bellissima postazione all'Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca, all'interno del Summer Camp di Calciomercato, lì da dove ti stai collegando per questa settimana.
Per questo evento.
Resta lì perché tra qualche minuto torniamo da te. Nel frattempo ascoltiamo gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport. E voi approfittate anche della presenza di Malu, perché ormai
domande di mercato nazionale, Italia,
le parentesi
Juve.
Che apriamo, che dedichiamo sul calciomercato diventano sempre più numerose all'interno dei nostri programmi. E dunque 340-5425-324.
Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. cose di calcio.
Le 13:33, ben ritrovati in Cose di Calcio con Antonio e Chiara, insieme al nostro ospite Manu Pasincatu, in collegamento dal Summer Camp di Calciomercato all'Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca, dove dall'inizio di questa settimana si apre una bella, grande, importante parentesi anche su quelli che sono i movimenti, le voci di mercato. Tanti messaggi che arrivano al 340-542-5324, se parliamo di meriti o di rendimento non andavano convocati i tre juventini Bernardeschi, Bonucci e Chiellini, questa l'idea, il pensiero di un nostro ascoltatore.
Severissimo, ha ragione il nostro ascoltatore, parlando di meriti?
No, perché bisogna scindere il club con la nazionale, perché le prestazioni di questi giocatori in nazionale sono stati positivi, dunque non dobbiamo confondere, diciamo, le due situazioni. Mi viene in mente un esempio, vi ricordate all'inizio del ciclo Mancini, quando arrivò Paolo Fonseca alla Roma, Florenzi era in panchina, ma era titolarissimo in nazionale. Mancini al quesito rispose: con me, per me è un titolare, se poi il mio collega del club lo fa giocare o no, non è un problema mio, per me è un titolare. Dunque gli allenatori della nazionale non sempre vanno a pari passo con quello che succede nel club.
Anche perché le dinamiche e gli equilibri della nazionale sono diversi da quelli del club, cioè Florenzi alla Roma o come qualsiasi altro giocatore alla Juventus, magari può essere chiuso dalla presenza di due o tre giocatori veterani, esperti, o comunque di pari ruolo. In nazionale invece con altri giocatori può coesistere benissimo, quindi bisogna chiarire anche questi aspetti.
Però è normale una cosa, Sensi e Bernardeschi, gli va detto questa cosa qui, vanno con una pressione diversa rispetto agli altri, perché proprio arrivando da un campionato non all'altezza delle loro aspettative, devono fare molto bene, perché la fiducia che gli ha dato Mancini deve essere ripagata se verranno impiegati a suon di ottime prestazioni.
Senti Malu, parliamo un po' di mercato, stanno arrivando anche delle domande, quindi Chiara monitora bene il tutto. Però una notizia che sta circolando in questi minuti, extra Juve, un giocatore che io ho apprezzato almeno fino a un anno fa, di cui con te abbiamo chiacchierato tante volte in positivo: Tonali non sarà riscattato dal Milan. Cosa è successo a Tonali?
Cosa succede? Succede quello che spesso io cerco sempre di spiegare, no? Perché quando magari, essendo che io sono un direttore sportivo con una mentalità internazionale, quando faccio i nomi di Camavinga, quando faccio i nomi di Camara, di altri nomi così, mi si dice sempre: ma lui, pensiamo prima ai nostri ragazzi italiani. I nostri ragazzi italiani bisogna puntare e dargli l'opportunità di fare il doppio passo, perché passare a essere leader del Brescia e diventarlo nel Milan non è affatto facile. Questo è un po', diciamo, quello che è successo con Tonali. Essendo anche tifoso milanista, ha sentito la pressione del dover fare subito bene, perché la grande squadra, Milan, Inter e Juve, con tutto il rispetto per le altre, quando sei preso da una di queste tre devi fare non bene, benissimo, e se non ti reputi all'altezza, pronti via, difficilmente rischi poi di avere l'opportunità. Ricordiamoci Locatelli, esploso nel Milan, ma che trova la consacrazione dove? A Sassuolo, non alla Juve, al Milan, all'Inter. Cosa vuol dire? Che di una grande squadra devi andarci pronto e devi subito dimostrare quella personalità di poter competere, di poter comunque anche sapere che sono delle gerarchie che devi sovvertire, e questo spesso al giocatore straniero, francese, belga, gli viene più facile, perché la mentalità di giocare da ragazzi già con i grandi è diversa, e dunque pronti via, non patiscono né San Siro né lo Stadium né l'Olimpico, perché è una mentalità un po' diversa. Ecco qua il risultato, che purtroppo Tonali non verrà riscattato, perché comunque al Milan, bisogna dire la verità, nonostante il Milan è arrivato quarto, lui non è stato tra i protagonisti. Ha fatto, se io devo dare un giudizio, do un 6 di stima, perché è un ragazzo giovane che ha tutto il tempo per rifarsi. Non deve prendere questa bocciatura come se non è un giocatore importante, perché secondo me lo sarà, ma ad oggi non è pronto per il Milan.
E quindi da dove deve ripartire? Cioè, ecco, fossi il suo direttore sportivo, il suo agente, che cosa gli consigliereste? Rientra a Brescia e riparti,
no,
da dove?
Brescia purtroppo per lui è in Serie B, deve ripartire Sassuolo, Bologna, Fiorentina, cioè una squadra, Torino, cioè una squadra di fascia media, ma di piazze storiche blasonate, che gli possa dare fiducia, che gli possa dare, diciamo, la possibilità di far rivedere il Tonali che noi conoscevamo, il Tonali che nel campionato di Serie B soprattutto è stato il miglior giovane, poi in qualche modo si è confermato anche in Serie A con il Brescia, ma diciamo a corrente alterna, poi la squadra è retrocessa e purtroppo il salto grande non è riuscito a compierlo in questa annata con il Milan.
Dobbiamo ammettere, probabilmente anche noi giornalisti addetti ai lavori, un po' tutti quelli che apprezzavano e apprezzano ancora Tonali, ci mancherebbe, una stagione storta, magari legata anche a problemi fisici, ci può stare, di aver sbagliato a tarare il nostro giudizio? Alte le aspettative, basso il rendimento?
Noi diciamo una cosa, siamo italiani, siamo nazionalisti come tutti, no? Tendiamo quando abbiamo un giovane, tra virgolette, di farlo sembrare più forte di quello che è. Io quando parlavo a livello internazionale di Tonali, molti miei colleghi francesi, belgi, inglesi, olandesi, tedeschi, mi dicevano è un buon giocatore, ma noi in Francia, in Germania, in Belgio ne abbiamo nettamente superiori, già pronti per le big, che ci sono delle big, Real Madrid, Barcellona, United, che se li contendono. Non è la stessa cosa per Tonali, che messo sul mercato internazionale, diciamo, non c'era sta fila di top club su di lui. E dunque noi sbagliamo a volte a dargli troppa responsabilità ai nostri giovani. Il giovane va dato la possibilità di giocare, va aspettato, perché non è facile imporsi in una grande squadra, ma lui non deve prenderla come una bocciatura, deve prenderla come essere rimandato a scuola. Non si è stato bocciato, ma rimandato. Torna più preparato per giocare in un grande team.
Ti chiedono, Gabriele da Roma, visti i rumor su Lewandowski, è impensabile un suo approdo alla Juve? Quante probabilità ci sono invece di vedere Szczęsny e Bonucci alla Roma? È vero che no, oggi il nome di Bonucci non l'ho letto, ma quello di Szczęsny alla Roma invece sì, accostato a Mourinho.
Ma guarda, Szczęsny è tutto un discorso legato a Donnarumma. Donnarumma fino ad oggi non sappiamo dove giocherà. Si parla di Juve, si parla di Paris Saint-Germain, che sono le due rimaste, diciamo, in lizza, lontanamente anche di Barcellona, però Juve in pole position e Paris Saint-Germain. Dunque se arriva Donnarumma, Szczęsny deve andare via. A Roma c'è già stato, ha fatto anche bene, e Mourinho sicuramente vuole un altro portiere via Olsen e Paolo Lopez, dunque ci potrebbe essere questa situazione. Bisogna vedere la Juve quanto incasserà dal cedere Szczęsny e quanto la Roma è disposta a pagare. Bonucci si fa un po' un ragionamento, perché quando è andato al Milan quell'anno si parlava di scherzi con Allegri, però poi tornò, Allegri lo riaccolse a braccia aperte, giocò e non poco anche con Allegri. Penso che quella, diciamo, divergenza o quella frattura è stata già sanata e che se va via per fare una scelta, diciamo, personale di vita. Lui è di Viterbo, dunque andando a giocare alla Roma tornerebbe più vicino alla sua terra di nascita, solo per quello. Dunque non vedo questa partenza imminente di Bonucci per il fatto che è arrivato Allegri.
Malù, leggo anche dal Tutto Sport, il nostro giornale di riferimento legato al mondo Juve, ma non solo, che di mercato se ne parla anche per quanto riguarda dirigenti della Juventus. Facciamo riferimento a Claudio Chiellini, il gemello di Giorgio, che dovrebbe accasarsi col Pisa. Che tipo di scelta sarebbe questa? Dopo alcuni anni come praticamente in cui si è occupato di prestiti, Under 23 e mercato, quindi ha dato
ruolo dovrebbe fare il direttore sportivo o l'area tecnica? Quello voglio capire.
Guarda, fanno riferimento, più che un addio sembra un arrivederci, quella del fratello del capitano, va a fare esperienza come direttore sportivo nell'ambizioso club toscano di Serie B. Andrebbe.
Ok, questo con tutto rispetto è una promozione, perché quando tu sei,
ecco, spiegaci bene i ruoli, bravo, aiuti anche noi a capire meglio.
Quando tu sei un soldato semplice in una truppa, e vai a fare il generale di una piccola truppa, è sempre una promozione, perché comunque alla Juventus fai parte di un meccanismo, di un ingranaggio grande dove tu hai il tuo ruolo importante, ma le decisioni finali non aspettano a te. Andando a Pisa, facendo il direttore sportivo, diventi tu il capo dell'area sportiva, dunque le decisioni sono tutte tue, non demandi più, ma sei tu che decidi il giocatore da prendere, il giocatore da mandare in prestito, l'allenatore da scegliere. Dunque è una promozione, non è assolutamente una bocciatura, oppure non credere in Claudio, che io conosco personalmente, anche perché con lui e Giorgio ci chiamiamo gemelli diversi, perché loro sono nati il 14 agosto dell'84, io sono nato il 14 agosto del
84. Quindi ci dà una notizia, i gemelli sono tre, non sono due.
Ogni anno ci sentiamo, ci sentiamo anche durante l'anno, ma quel giorno io, Claudio e Giorgio ci facciamo sempre gli auguri perché siamo tre leoni nati lo stesso giorno. Dunque vi faccio i complimenti, la notizia che apprendo in diretta da voi, lo chiamerò se sarà così per complimentarmi, come faccio in bocca al lupo anche a Cherubini, perché Federico Cherubini, che prenderà il posto di Paratici, e anche lui comunque arriva sempre dalla scuola Paratici, come Manna, come Tognozzi, tutti i nuovi promossi, diciamo, nell'area sportiva della Juve sono tutti, non dico figli perché si è quasi della stessa età, ma diciamo uomini di riferimento, nati e cresciuti dalla gestione sportiva di Fabio Paratici.
Giorgio rinnoverà secondo te? Sembra poter essere stata questa una delle richieste, ho ancora bisogno un anno di te da parte di Allegri, a Giorgio Chiellini ovviamente, che adesso è impegnato con la nazionale, e anche alla società. Attenzione, ti aggiungo un nome e te lo faccio commentare. Agnelli. Allegri gradirebbe al suo fianco come assistente di campo Barzagli.
Sì, sì, allora questo mi risulta appunto che Allegri vorrebbe ancora il capitano nonché suo concittadino livornese, anche perché così parlano in dialetto quando non vogliono farsi capire, tra toscani, dunque vorrebbe proprio come guida ancora.
Ogni tanto si fanno quella partita.
Perché poi giocano insieme anche al Gabbione, la gabbionata
di Livorno la spostano a Torino. Sembrerebbe.
Sì, sì, dunque vuole la sua presenza, gli serve il leader carismatico sia in campo che fuori, dunque chiedere a Giorgio ancora un anno di sacrificio di allungare la sua carriera. E Barzagli che incominciò, che doveva già incominciare con Allegri, ma poi successe il cambio che arrivò poi Sarri. A quel punto, secondo me, Barzagli potrebbe ritornare a fianco di Allegri, perché comunque c'è un grandissimo feeling. Anche lui un altro toscano, dunque non per fare un discorso regionale, ma per fare un discorso anche di feeling tecnico, attaccamento, perché servono persone con juventinità addosso, perché comunque arrivati da un anno in cui non si è vinto il campionato, gente che ne ha vinti può essere da esempio sia tattico ma anche umano per cercare di fare bene il prossimo anno.
Abbiamo trattato anche questo tema e tu ci devi dare sempre il taglio. Questa settimana siamo stati fortunati anche per questi tuoi impegni di averti più giorni di seguito con noi in collegamento, Malu, ma proprio dalla tua esperienza, intanto noi non diamo false notizie, indiscrezioni sì, sembra Malu essere ricercato da un grosso club, sembra, puoi confermare?
Guarda Anthony, io quando guardo la mia, a me piace parlare degli altri, di me.
E allora abbiamo detto già noi qualcosa, indagheremo. Chiara, tu da oggi mettiti.
No comment, però.
Guarda, diciamo, Malu, stai attento che tra due ore sbuco le spalle dietro quel cespuglio lì che vedo e ti seguo come un segugio. Sappilo.
Attenzione,
mi vedrai
perché
spuntare
noi
dietro di te.
La sto, diciamo, trasformando in un'inviata.
Diciamo che in questo periodo, come c'è il mercato per i giocatori e gli allenatori, c'è innanzitutto questo, proprio all'inizio dei primi giorni, la prima quindicina, i primi 15 giorni di giugno, è molto più dei direttori, perché si parte dal direttore, l'allenatore e poi dai giocatori.
No, 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 ma tu ci stai portando fuori strada, allora senti cosa dicono e cosa ti chiedono chi già sa del tuo futuro.
Sentiamo. Radio Bianconera, Mimo da Basilea.
Ciao Mimo.
Ciao direttore, ciao Chiara.
Ciao.
Quanto lo invidio il Malù, quanto lo invidio, mamma mia, la mia santa madre di Leuca. Fatti un bagno per me, Malù, fatti un bagno. Ecco,
era questo lo scoop.
Fino alla fine, forza Juve.
Noi pensavamo che qualcuno ci dicesse dove andava Malù, invece.
Anche perché la Santa Maria di Leuca a Basilea, beh, è bellissima, però c'è un altro clima. Cioè, capisco che
no,
ti manchi.
No, Andrea a Basilea, ragione Mimmo. Hai visto come siamo seguiti anche da Basilea, anche da chi?
No, no, assolutamente, guarda, si è scatenato il Salento in questo periodo. Io devo ringraziare anche i tecnici che veramente
sistemato al meglio, grazie anche da parte nostra.
A disposizione veramente tutto, Roberto e Fabio che veramente hanno assistito a questi collegamenti di un certo livello.
E allora parliamo anche un po' del Lecce? Magari saranno tifosi del Lecce,
sì,
dai.
Sono tifosi del Lecce, il Lecce ha dato l'ufficialità dell'arrivo di un ex giocatore che ha lasciato il cuore, ha fatto molto bene da giocatore qui, che è Marco Baroni, sarà lui il condottiero per cercare di riportare il Lecce in Serie A dopo la scottante sconfitta in semifinale col Venezia, con un rigore di Mancosu mancato proprio a 7 minuti dalla fine. Dunque un Lecce guidato da uno dei massimi dirigenti del nostro calcio, ovvero Pantaleo Corvino, uno dei decani del nostro ruolo di direttore sportivo, che proprio l'aveva sempre detto: comincerò la mia carriera nel Lecce, vorrò finire la carriera nel Lecce, però vuole finire portando il nuovo Lecce in Serie A. Dunque gli auguriamo al buon Pantaleo di portare con Baroni i giallorossi in Serie A.
Bene, così abbiamo aperto una finestra anche sulla bellissima Lecce, aspettandola in Serie A, però resta il fatto, l'amarezza di un'eliminazione a scapito del Venezia, che però dopo 19 anni torna in Serie A.
Meritato, e quando poi vinci ha vinto col Cittadella, anche lo stesso Cittadella che ha eliminato il Monza. Ecco, sono due esempi per far capire che si fa calcio con i soldi ma anche con le idee, perché sia Lecce che Monza vanno più soldi di Venezia e Cittadella, ma alla finale l'hanno fatto quelle che avevano meno soldi. Dunque i soldi sono importanti, ma ci vogliono le idee, e poi la Serie B è un campionato come le sabbie mobili, scendi e non sai quando risali.
Ma lui, interessante, perché vedi, con te ogni capitolo ne apre altri. Queste squadre che adesso arrivano in Serie A, quanto potranno investire? Restano tali? Rischiano molto? Sanno già di avere un passo verso la retrocessione? Come si ragiona in questi casi, con questi club?
Ma guarda, io penso che sia la Salernitana, l'Empoli e il Venezia salgono con la consapevolezza innanzitutto di farti un anno in Serie A, che vuol dire a livello di introiti per le casse della società soldi importanti, perché i diritti televisivi di queste squadre le permetteranno di poter comunque mettere a posto, tenere a posto i conti delle loro casse. Poi se ti salvi, come è successo allo Spezia quest'anno, hai un altro anno di Serie A. Se poi retrocedi al primo anno hai un tipo di paracadute, se retrocedi dopo 2 anni è un altro paracadute che ti permette di poi fare una Serie B quando retrocedi. Dunque comunque sia un'esperienza positiva, perché i tuoi giocatori prendono più valore, affrontano il campionato più importante, e poi se c'è qualche giocatore interessante diventa una plusvalenza, e dunque l'anno può esserci la retrocessione, ma a livello di casse non ne risenti, perché per esempio il Crotone può vendere Simi e fare una grossa plusvalenza, può vendere Messias e fare una grossa plusvalenza. Dunque sì che retrocedi, non è mai bello, ma se poi le casse respirano, hai soldi per fare un ottimo campionato, la visione è diversa.
Malù, noi ti salutiamo, grazie per questa bella parentesi che abbiamo aperto con te in diretta dall'Hotel Terminal di Santa Maria di Leuca, al Summer Camp di Calciomercato. A presto.
Io ciao. Ringrazio voi, saluto Antonio, saluto Chiara, ringrazio ancora il gruppo Caro Gli Hotels che mi ha ospitato per questo periodo. Come ha detto Antonio, devo fuggire, tra virgolette, di urgenza per impegni che spero poi di dirvi.
Ah, ce le dirà Chiara a breve.
Appena poi i collegamenti in altri posti, però sono stato veramente bene in Salento. Ringrazio tutti e saluto tutti quanti voi.
Ciao, sapremo da Chiara dove sarai finito.
Stai attento e guardati attento. Le spalle, Malù.
Salutiamo gli organizzatori e prossimo anno rischiano di vedere anche noi live, magari dalla spiaggia.
Antonio, ho già parlato di te al super direttore.
Allora.
Attilio Caputo, aspetta te, aspetta Chiara, aspetta tutto lo staff di Boom Channel, i tecnici, Yves, tutti i ragazzi di regia
di Radio Bianconera, tutti. Siamo 2-3 mila, però
avete a disposizione Gallipoli con l'Eco Resort Le Sirene e Santa Maria di Leuca con l'Hotel Termina.
Sì, aggiungiamo anche ad Otranto la casa di zio Idris Sannè, che un caffè dobbiamo almeno passare a prendere.
Devo fare una capatina, ma non riesco ad andare a trovare lo zio, lo sentirò per il telefono. Dunque c'è anche Otranto. Poi tu, Antonio, sei di casa, non è che devo spiegarti io la Puglia.
Ciao Malù, grazie. Alla
un saluto a tutti, grazie agli organizzatori per questi collegamenti. Grazie a tutti, bella chiacchierata. Hai visto, non c'è il calcio, ma noi abbiamo Malù che ci parla di calcio.
Quindi vedi, ha anticipato anche una delle notizie di mercato che volevo dare io, cioè che Chiellini rinnova.
Ti ha bruciato la notizia.
Ma guarda che roba.
Tu resti?
Io resto, Morata resta, questo l'abbiamo capito praticamente.
Sei sicura? Guarda che oggi Allegri Morata
lo vuole.
Morata ha detto, ragazzi.
Morata ha detto non so niente del mio futuro, fa tutto il mio agente, però...
Tu resti, sei sicura?
Io sì.
Sei sicura? Cioè sicura?
Io sì. Voi mi volete ancora l'anno prossimo a Radio Bianconera?
Io sì.
Vedi, allora Morata resta.
Io sì.
Allegri ha detto che lo vuole.
Tira giù la mano.
Chiellini resta. Ma Chiellini resta, ma è in grado di giocare? Perché quest'anno l'abbiamo visto quattro volte. Cioè, con, no, gli voglio un bene
volte.
Dell'anima.
Ti ha retto tutta la il finale di campionato.
Ma
cosa facevi mentre giocava Chiellini?
Solo lì l'abbiamo visto.
Non è che
tutto l'anno.
Non è che puoi pretendere.
Quindi resta, resta. Però se uno
può aiutare il gruppo. Senti, piuttosto che ascoltare te, mi stai inquietando. Abbiamo dei vocali.
Perché
abbiamo.
Ha 37 anni.
Walter da Basilea, Valentino Doc.
Un altro, tutti a Basilea.
Anche del Lecce, naturalmente.
Certo. Seconda squadra del cuore.
Cos'è? Però DNA bianconero.
Bravo, bravo, bravo. Cioè, sono andati tutti da Santa
sono
Maria.
Tutti a Basilea.
Sono tutti a Basilea. Poi c'era il viaggio omaggio, un viaggio di sola andata.
Mille miglia. Sentiamo un altro.
Sentiamo un altro. Di Basilea.
Hola, buon dì ragazzi. Ciao Antonio, ciao Chiara. Ciao. Sono Marcella. Buon 2 giugno.
Se non è festa.
Allora,
non...
dopo Pirlo, dopo Baronio, è arrivato
tutto.
Ovviamente anche
Vai.
Tudor e tutte le congiunte appresso.
Vai, rispondi tu.
Io
allora.
Capisco il momento, capisco la rabbia, la capisco la delusione, però mo basta. La stanno facendo un pochino. Mungarella, io ringrazio Pillo, ringrazio lo staff per i trofei che ci hanno portati. Ovviamente, però, ci tengo a sottolineare che il quarto posto l'abbiamo ottenuto per le disgrazie tue e non per nostri meriti. Questo bisogna dirlo.
Ricordarlo.
E ovviamente, in un'altra squadra, il signor Pillo sarebbe stato sollevato da dopo Benevento. Quindi, se è arrivato a fine stagione, lo ringrazio. Per i trofei che siamo riusciti a prendere alla fine, però era giusto cambiare perché Pirlo deve crescere.
Mamma mia, ma parla come un dirigente,
sai che mi
parla come Paratici.
Mi ha convinta.
Hanno
fatto bene a mandare via Pirlo, già cambiato idea. Sei stata bravissima, super convincente Rossella. Sentiamo un altro.
Buongiorno direttore, sono Fabio da Roma.
Ciao Fabio.
Senta, io volevo porle una domanda.
Si
sta parlando di Superlega, della sentenza che dovrà arrivare dalla commissione tecnica dell'UEFA per quanto riguarda la squalifica o comunque le sanzioni che verranno applicate ai club, eccetera, eccetera. C'è ovviamente il ricorso da parte delle tre squadre presso
praticamente
la Corte
scontato.
Europea. Adesso io mi domando, visto che andremo avanti con un'estate di ricorsi, eccetera, eccetera, se alla fine della fiera la Corte stabilisse che la UEFA e la FIFA hanno abusato appunto della loro posizione dominante, per cui sono loro che sono in torto, come si svolge poi? Che succede? Questa è una domanda, verrà fatto un risarcimento alle società che hanno subito questo torto, se verrà ridimensionato, la Superlega andrà avanti, vorrei sapere un attimo la vostra perché... Questa cosa ancora non sono riuscito a sentire da nessuna parte. Si parla soltanto del fatto che se vengono squalificate non si va in Champions, eccetera, eccetera. Ma se la cosa dovesse prendere un'altra piega, non si sa niente. Grazie.
Grazie a te per questa domanda difficilissima. Mi fai tornare indietro negli anni quando mi interrogavano e non ero preparatissimo. L'argomento è veramente complicato,
spinoso.
Articolato. Provo ad annusare dopo aver chiesto qualcosa di simile anche agli esperti. L'abbiamo fatto anche con
l'avvocato
De Frede. Io penso che la questione sia diventata politica gestionale a livello di comunità europea, quindi dipenderà molto da quella che sarà la sentenza non dell'UEFA, che è un ente sportivo, ma che arriverà il parere, quantomeno. Io penso che sarà un parere e quello traccerà il futuro di questa Super League. Io non penso che l'UEFA possa decidere dicendo a Juve, Milan, Juve, Barcellona e
Real Madrid
voi non potete fare una Super League, voi dovete comunicarcelo, però voi fate parte, se volete, di questo ente, che è un ente poi privato sostanzialmente. Io penso che andrà a finire così. Ci sarà la possibilità da parte dell'UEFA di dire: voi, se continuate su quel percorso lì, non partecipate più alle nostre competizioni, perché sono un ente, come partecipare a un torneo di bambini. Cioè, sono io l'organizzatore, rispetto le regole, ma poi diventa un torneo privato. Un torneo privato può avere le regole, fa riferimento al regolamento del gioco calcio, alla durata, però può avere anche delle formule particolari, quindi legate ad un evento strettamente privato. A quel punto arriverebbe il ricorso e a quel punto il ricorso verrebbe congelato, nel senso la sanzione verrebbe congelata, nel senso che bisognerà aver tempo di capire quello che che sono veramente gli aspetti più più difficili da a cui poter rispondere anche adesso in due parole. Cosa voglio dire? O si mettono d'accordo o uno può dire tu non partecipi al mio torneo e io me ne faccio uno mio. Benissimo, ma il percorso sarebbe lungo. Perché? Perché nel frattempo l'UEFA parte da, sicuramente da una situazione predominante. I 150 club, di cui quelli che sono usciti avranno firmato qualcosa adesso, visto che stanno pagando, pagheranno delle penali per partecipare già da subito. Io ritengo che le tre verranno messe fuori dalla Champions. La sentenza verrà congelata, quindi rientreranno, giocheranno quest'anno la Champions e avranno un anno di tempo per decidere le nuove regole, le nuove, la nuova formula della Super League. Con il naso storto, con la puzza sotto il naso da parte degli organizzatori. Quindi io mi preparerei a una stagione in Europa da elmetto e fucilate. Cioè, attenzione, non dico che sarebbero vendicativi, ma nel calcio ho capito che funziona anche così, la dico in col senso molto pratico, poco diplomatico ma molto pratico. Juve, Real Madrid e Barcellona giocheranno la Champions. Vedremo come verranno gestite le partite. Non è che ti fiscono un rigore se fai un fallo a centrocampo, non è che ti buttano fuori tre giocatori a partita, non dico questo, ma le azioni dubbie io so come si possono gestire. Lasci correre.
Questa è Radio Bianconera, ci sono le news e poi ripartiamo anche dai vostri messaggi. Restate con noi.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, le 14 e 6 minuti, di nuovo buona festa a tutti in diretta in Cose di Calcio, Radio Bianconera con Antonio e Chiara, Davide in regia, siamo su Boom Channel dalle 13 alle 14.30, colgo l'occasione per precisarlo visto che ce lo chiede anche un nostro ascoltatore, come mai non vedo tutta la vostra programmazione, dunque su Boom Channel, quindi sul canale 68 del vostro televisore in chiaro, ci vedete tutti i giorni dalle 13 alle 14.30. Dopodiché prima, dopo e durante ci seguite anche, ci ascoltate su radiobianconera.com oppure sulla nostra applicazione. Ma se possedete una Smart TV di ultima generazione, allora ci potete seguire su Boom Channel tutto il giorno schiacciando il tasto rosso del vostro telecomando, così come su Sport Italia.
Perfetto, oppure attraverso la nostra app, scaricate pochissimi giga, non vi chiediamo neanche dei soldi, pochissimi giga. Invece di guardare quelle cosacce che guardate normalmente su internet, potete ascoltare Radio Bianconera anche in sottofondo.
E abbiamo parlato durante la prima ora in compagnia di Malumpa Zincatu anche di Tonali che non sarà riscattato dal Milan, quindi torna al mittente, bisogna vedere dove si accaserà per la prossima stagione. Scrivete dunque Massimo, ma no questa l'ho già detto, aspetta che lo ritrovo al volo. Proprio su Tonali.
Ma guarda, tu cerca.
Eccolo qua. Buongiorno. Ma un pensierino su Tonali che non sarà riscattato dal Milan? Davide da Pistoia per la Juve. E non è il solo a chiederlo, a ipotizzarlo.
Sai che io l'anno scorso l'avrei voluto. Dopo una stagione così, tu dici, potrebbe essere un'opportunità, annuso il fatto che non stia bene fisicamente. E probabilmente con la Juve che stiamo costruendo e con i giovani che già abbiamo, non lo vedo. Serve qualità? Serve fisicità. Rabiot può far parte di questo gruppo, devo capire Allegri, lo capiremo venerdì, ricordiamoci sarà una conferenza stampa che noi seguiremo, analizzeremo, scruteremo, riascolteremo e da lì capiremo quello che sarà da qui a tutto l'europeo fino alla ripresa della stagione che comincerà attorno all'11, non il campionato, la stagione della preparazione attorno all'11-15 con le visite mediche di luglio. Quindi avremo un mese per capire meglio quello che ci verrà detto.
Tonali nuovo Davids, non per caratteristiche ma per eventuale percorso. La Juve potrebbe prenderlo in prestito. Vedi Angelino.
Arrivano delle proposte. Intanto mi fate riflettere, quindi vi ringrazio. Non penso che sia il profilo, magari è un'opportunità, ripeto, e quindi potrebbe diventare un profilo di interesse. Al momento interesse nullo o comunque basso.
Michele da Cosenza, Allegri sbaglia a rinnovare Morata, meglio spendere 20 milioni per Milik, la UEFA ci butterà fuori, nessuno darà ragione alla Superlega per non pagare i danni, come la Lega per Calciopoli non dà ragione alla Juve per non pagare i danni.
Guarda, quest'ultima riflessione ha un senso, questo della, sapete che c'è una richiesta a risarcimento danni da parte di Andrea Agnelli della Juventus nei confronti di chi ha giudicato in quell'anno la Juventus, ma sappiamo anche che la Juventus ha dovuto accantonare, essendo una società quotata in borsa, dei soldi eventualmente per pagare danni arrecati ad altri. Quindi capite che la situazione al limite è, dopo tanti anni, quanti ne sono passati? Già 15 ragazzi, 2006-2021, praticamente 15 anni. Abbiamo visto che ognuno si deve rimboccare le maniche e riprendersi. Perché la Juventus in quel caso non fece ricorso? Ce l'ha spiegato, l'abbiamo capito, cioè avremmo potuto farlo, non è stato fatto, non per colpa di Cobolli Gigli, ragazzi, l'abbiamo capito, per quanto vi possa essere simpatico o antipatico Cobolli Gigli, questo gliene devo dare atto, perché ha ricevuto ordini e lui era un dipendente della Juventus sostanzialmente, era il presidente, ma tutta la società dipende da qualcos'altro e da qualcun altro. Sapevano che non potevano andare incontro a quel tipo di ricorso, ce l'ha spiegato anche Luciano Moggi, ma soprattutto non c'era la volontà politica, non c'era la voglia di fare quella battaglia che sarebbe stata una battaglia persa. Qui la vedo allo stesso modo. Certamente porterà maggiori introiti per le squadre che hanno più appeal, che hanno più ascolti, che hanno più tifosi in giro per l'Europa, il mondo, eccetera, eccetera. Ma, a mio avviso, e riporto le parole di Platini, è stato presentato un progetto interessante, intrigante, ma male, come un progetto politico. E se non vinci subito, è difficile che dopo tu ti possa riprendere.
Ragazzi, io non sono d'accordo con chi sostiene che la Juventus sia andata in Champions per demeriti altrui e allora il Napoli non si è qualificato nonostante lo meritasse. È un ragionamento che non regge per me. È la classifica finale a stabilire i meriti. Luca da Trieste, sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che poi è una questione di dentro fuori, uno che vince, uno che perde. Alla fine evidentemente la Juve ha giocato meglio e ha vinto contro il Bologna, il Napoli ha giocato peggio e ha perso contro il Verona, quindi una entrata e un'uscita.
È vero,
cioè, uno fa tira le fila di tutto quello che è, però poi alla fine conta che se hai un punto in più passi, se hai un punto in meno non passi, se hai un punto in più vuol dire che l'hai probabilmente meritato più di chi invece aveva quello in meno.
Il punto in più, il punto in meno, ognuno ha preso quello che si è meritato, sono d'accordo. Dico anche che bisognerebbe uscire anche un po' da queste logiche. Uscendo da queste logiche, io dico, quindi se non vai a vedere, che hai, perché sennò poi quando fa comodo diciamo hai perso col Benevento per dimostrare che hai fatto male. Però poi diciamo, se sei arrivato prima del Napoli, non devi vedere che il demerito è del Napoli. E allora è un mio merito. Facendo veramente poco meglio, perché la Juventus con qualche punto in più sarebbe seconda. Con una vittoria con l'Inter, avrebbe 3 punti in più, 3 punti in meno l'Inter, avresti una differenza di 6 punti. Con i 6 in mano si va da nessuna parte. Però capite che con pochissimo, una Juve brutta, allenata male, che ha giocato male, con dei meriti propri, degli altri, eccetera, si è qualificata e poteva essere anche rassicurata qualche settimana prima della fine del campionato. Cosa voglio dire? Capisco, e torno al nostro sondaggio, capisco. E sarei nelle loro stesse condizioni. Poi non so come reagirei, se scriverei se avessi, cioè, voglia di scrivere o meno sui social determinate cose. Però certamente, se esternassi il mio pensiero, sarei molto vicino a quello che ci stanno dicendo coloro i quali hanno fatto parte dello staff tecnico bianconero. Che cosa? L'amarezza, perché non stanno insultando nessuno. Io penso che loro avessero in tasca la non dico la certezza, un po' il dubbio a un certo punto, ma poi anche un po' di certezze nel poter proseguire l'anno prossimo, e al secondo anno avrebbero messo in scena certamente un po' di esperienza in più, avrebbero evitato, si sarebbero chiariti determinati ruoli, avrebbero agito in un modo magari leggermente migliore dallo scorso, avrebbero fatto un mercato diverso e tutto poteva funzionare meglio o anche peggio, non si saprà mai. L'amarezza dello staff tecnico bianconero lo capisco, se si limita a questo, e adesso mettiamoci per un punto.
Ci sono anche dei vocali, sentiamo.
Ciao ragazzi di Radio Banconera, volevo sapere, ciao. Angelo da Londra, fra parentesi.
Ciao Angelo.
Volevo sapere, vi piacerebbe Mancini come futuro allenatore della Juventus dopo i 3 o 4 anni di Allegri?
No.
Cioè è una cosa plausibile, vi piace l'idea?
Grazie.
Ciao.
Io non ci voglio neanche pensare a fra 3 anni, cioè. Halma.
Ma chissà dove sarai.
Ma chissà dove saremo tutti quanti,
tutti,
dico. Cioè,
tutti a Santa Maria di Leuca.
No, adesso guarda Angelo, non ci penso proprio. Cioè, mi avessi detto che non era ancora stato stabilito
io,
l'allenatore.
Angelo, ti rispondo io. Fai finire.
Professore, ho fatto un contratto di 2 anni ad Allegri, 2-1, cioè magari ne fa uno, poi il secondo se ne
dai,
va.
Dai, facciamo i cattivi. Siete sicuri? Siete convinti che Allegri starà qui 4 anni,
no.
4+1 anni? Saremo tutti felici e contenti? Non ci saranno i vedovi, i vedovoni, le vedovesse, i ripensamenti?
Due sì.
Faccio l'altra
due.
Parte. E se battesse Carlone Ancelottone al Madrid in una finale e portasse Allegri la Champions di nuovo a Torino? Tutto può essere nel
calcio.
Due
non di più, ho deciso. Perché
due,
se va male, dici. Metti che vada male, ciao, dopo 2 anni, arrivederci.
Quindi dici...
Andasse benissimo che ti vince la Champions League,
in
poi se
due
ne
anni.
Vado, se, esatto, poi cioè, a quel punto...
No, fai ancora il terzo, dai. Poi lo avremo qui in mezzo a noi a parlare di trofei.
Io vedo bene Klopp fra 2 o 3 anni quando
detto
dovesse
questo,
andare via.
Ti rispondo seriamente, però effettivamente può essere così. Cioè, immaginate 2 anni di flop, di attesa, di scudetto?
Forse,
sì. Ci accontenteremo? Esci in Coppa Italia, esci in Champions? Non lo so se arrivi al 4° anno. In Italia è così. Ricordatevi anche il ritorno di Marcello Lippi, poi, no? Come fu gestito dipende poi sempre dai risultati, a meno che non ci autoconvinciamo tutti che resterà 4 anni e accetteremo il risultato del campo per 4 anni, poi cambi. Mancini sarà con 4 anni in più, avrà fatto anche un mondiale e certamente vorrà cambiare dopo cioè fra 1 anno e mezzo, quindi potrebbe essere un'opportunità. Io dico che a quel punto lì la Juve deve salire l'ultimo gradone. Abbiamo vinto la Champions, devi cercare di vincerne almeno un'altra nell'arco poi dei 2 anni successivi. E alzando il livello con Allegri, venisse riconfermato o meno, Mancini sarebbe un profilo interessante, perché lo stiamo vedendo, vediamo anche come migliorerà, se non sbatterà la testa contro qualcosa, ma ci vedrei poi bene anche con un ritorno alla normalità. Alla normalità dei conti, diciamo, tenuti sotto controllo per 2 o 3 anni da questo momento in poi, la possibilità di arrivare a un top allenatore italiano o straniero. E quindi nel range ci metto anche Mancini e anche qualcun altro, però.
340 5425 324 il numero per i vostri messaggi. Tudor, Pirlo, Baronio, tutti delusi, voi che cosa ne pensate? Mettetevi nei loro panni e diteci se
attenzione,
reagireste nello stesso modo, se
fareste
anche voi
così.
Fra
3 anni ragazzi torna Conte, ce lo scrive Matteo.
Vabbè,
io
vale
sai
tutto.
Che no.
Ma allora vale anche Klopp, cioè non ho capito perché vale Mancini, perché vale Conte, perché non deve
tu
valere
Klopp.
Tu sei un
po' permalosa.
Scusa,
sei permalosa, perché Conte è già stato
Pep e Guardiola, ma no, mai? Cioè i più fighi devono sempre andare da un'altra parte, fammi capire come funziona.
No,
c'è un bel tronco di pino in panchina, non lo potrò mai vedere io. Klopp piuttosto che Guardiola.
Andiamo avanti, cosa abbiamo? Vocali o ospiti a questo punto?
Con l'ospite stiamo cercando di contattarlo.
Vocali, allora andiamo
poi
con
ci risponderà.
La UEFA ha già un regolamento che prevede l'ingresso delle squadre che partecipano in base a dei criteri, dovrebbero fare un'assemblea e cambiare questi criteri per poter dire tu non giochi perché io sono un'associazione privata e mi organizzo i tornei come voglio.
Lo farebbe.
Perché attualmente lo statuto dice altre cose.
Certo, ma è molto facile
come
cambiarlo.
Lo statuto, anche le norme per le esclusioni e le sanzioni, se cadono quelle esclusioni e sanzioni perché sono contro il diritto della concorrenza per abuso della posizione dominante, allora restano valide le altre regole che non possono essere modificate da un consiglio direttivo o maggior ragione dal presidente, ma soltanto da una modifica dello statuto di base, e dovrebbero essere d'accordo tutte le società che fanno parte dell'UEFA.
Certo, che per affossare il tuo progetto sono già d'accordo. Cioè, non so se saranno tutte 150 d'accordo o meno, però se ne fanno parte e comincia la nuova stagione, è più facile modificare con un'assemblea plenaria, con il voto unanime, questo, se no ne uscirebbero altre, capiremo chi, ma il fatto che siano rientrate 9 tra le più importanti ci lascia capire che è più semplice un percorso rispetto a un altro. La posizione predominante, dominante fondamentalmente, ragazzi, mettiamocelo in testa, dimentichiamo di essere di una squadra piuttosto che di un'altra, ok? È molto chiara, continuerebbe ad esserci, perché la Champions League non è mai stata negata, l'UEFA non è mai stata messa fuori, cioè non è un'associazione fuori regola, diciamocelo chiaramente. Loro possono farsi, loro dico anche noi, la Juve, può gestire un altro campionato? Quello gli verrà detto di sì, puoi fare quello che vuoi, c'è ancora libertà di scelta. Ma con chi? Solo loro tre? L'UEFA può fare a meno di queste tre squadre? Teoricamente no, praticamente sì, se devo farti la battaglia. Meglio tre in meno che tre nemici in più dentro la mia organizzazione. Non so se ho reso l'idea. Poi qualcuno mi dice... Incominciamo a separarci, tre squadre, però ti scavi un po' la fossa, provano a scavarti la fossa, perché un torneo poi diventerebbe Juve, Real Madrid, Barcellona, si può aggiungere chi? Chi esce dalla Lituania, chi esce dalla UEFA, il Porto, chi può entrare il Boca Junior, tutti mi lanciate suggestive ipotesi, concretizzabile, porta subito soldi nell'immediato o muori prima? Cioè è un po' chi con tanti o pochi soldi in questo momento, con tanti debiti, decide di aprire un villaggio turistico in montagna. Secondo me in questo momento è un po' più complicato, cioè è un po' dispendioso.
Allora, visto che qui vale tutto, io vi dico che il prossimo allenatore della Juve dopo Allegri sarà Pirlo. Deciso così adesso. Torna Pirlo,
ma spero che qualcuno ti risponda al telefono. Abbiamo
Niccolò
un vocale.
Ceccarini.
Niccolò Ceccarini, ciao,
direttore
Niccolò
di TMV Radio.
Ciao
Niccolò.
No, allora intanto ci devi spiegare se sei ancora a quel pranzo di lavoro che dura da una settimana praticamente, perché
sì. No, ma quello ci va solo Piccari a quei pranzi lì, perché praticamente no. Diciamo, Piccari, che è responsabile della redazione di Roma, è una settimana che è ancora lì, ha preso 10 kg, quindi io praticamente sono un po' in imbarazzo, perché non so come. Ho detto anche che debba partecipare alla mezza maratona di Roma per smaltire, perché la cosa...
No, però prendiamo le distanze da questi inviti, sì, perché io attacco...
Questi personaggi vanno prese le distanze, perché mangiano una cosa...
Sì.
Sembra quasi, no, che non abbiano mai mangiato nulla in vita loro.
Guarda,
totale.
Ecco. Il CDA di Radio Bianconera in questo momento attacca anche il nostro editore, perché io non l'avrei voluto accettare questo esito, ma Papa Nicolao mi ha detto di dirlo, l'editore manchiamo solo io più e Chiara per mangiare.
Lo so, però per voi, guarda, la cosa bella è che sono riuscita a strappare qualcosa per voi, per l'immediato futuro, però senza mettere dentro qualcun altro, perché sennò poi finisce che arriviamo lì e dobbiamo andare a mangiarci un panino.
Capito, finisce sempre così.
Devi fare come va di moda negli Stati Uniti.
Comunque so che l'editore sta pensando a tutti, quindi a breve notizie clamorose.
Certo, c'è il pacco, il pacco... il pranzo col pacco arriverà, ci sarà, va bene, ho capito.
Arriverà il pacco.
Senti, hai capito, Chiara? Arriverà anche per te, il pacco.
Non osi immaginare.
Il pacco natalizio fuori.
Una raccomandata, tu non firmare niente, mi raccomando.
No, io no.
Niccolò, a parte le battute, sai, noi qui lavoriamo, noi siamo in onda, live, diretta.
Anche noi saremo in onda, anche noi.
Anche voi?
Siamo in onda, sì.
Solo Piccari non lavora, allora.
No, Piccari lavora, cioè nel senso che Maracanã va avanti, ma lui oggi non c'è perché
fa un collegamento dal ristorante.
Sono di meritata ferie, dai.
Ho capito.
Diciamo così.
Senti, ci chiedono subito, perché abbiamo già perso attimi importanti, ma notizie su Donnarumma. C'è la Juve per prima o la Juve aspetta come aspettano le altre in sala d'attesa?
Allora, tutti aspettano, però secondo me in questo momento la Juventus ha il problema, tra virgolette, se vogliamo definirlo un problema, perché non è un problema, perché stiamo parlando di un grande portiere, che è Szczęsny, ed è ovvio che la Juventus, se mai dovesse cominciare a pensare a Donnarumma, deve prima avere un'offerta per Szczęsny. Su questo, ragazzi, bisogna tenerlo ben preciso, cioè è un po' una linea guida del mercato della Juventus. Si potrà parlare di Donnarumma alla Juve nel momento in cui si muoverà qualcosa su Szczęsny. La domanda è... ma se non si muove nulla su Szczęsny, quando si può muovere qualcosa su Szczęsny? Szczęsny resta il portiere della Juve, perché se Szczęsny resta il portiere della Juve, Donnarumma non può avere possibilità di andare in bianco-nero. Io continuo a pensare all'estero per Donnarumma, per cui in questo momento, però so che in queste ore verrà fatto un punto della situazione. Innanzitutto ci sono un po' già di idee, perché per esempio Allegri, no, ha già chiesto il rinnovo del prestito di Morata, quindi comunque la Juventus è intenzionata a fare questo tipo di operazione, quindi allo stesso tempo ad avere la possibilità di poter tenere Morata per un altro anno, quindi questa è una linea guida. Poi verrà riofferto il rinnovo del contratto a Dybala, altra linea guida che dobbiamo assolutamente tenere presente in queste prossime settimane, importantissime per il futuro della Juve. Si continua a lavorare su Locatelli, insomma mi sembra che ci siano già dei piani abbastanza definiti, non tutti perché poi ci sono anche altre soluzioni, altre situazioni da cercare, però fondamentalmente ecco, io credo che la Juventus voglia andare in questa direzione.
Potete chiedere a Ceccarini, ci chiede Paolo, e noi lo facciamo volentierissimo, mandate i vostri messaggi in questi 10 minuti in cui abbiamo il piacere di avere Nicolò al telefono con noi, tutti i mercoledì nella prima mezz'ora della seconda ora di programma. Le situazioni legate a Milenkovic e Vlahovic, qui qualcuno te li vuol togliere. Te li vuol togliere sotto il naso.
Lo so, capisco, la domanda è tendenziosa, tra virgolette, nel senso, no, che potrebbero essere due giocatori.
Non fare Čeferin, ci chiedono di non fare Čeferin.
No, io non ho queste capacità, ma io rimango a fare il mio onesto lavoro di giornalista di mercato e in grande serenità non riesco ad andare oltre. No, allora, Milenkovic è chiaro che è un giocatore che piace a Gattuso, però oggi è molto più facile che vada via piuttosto che resti, e ha un contratto in scadenza 30 giugno del 2022. La mia sensazione è che possa andare all'estero in Premier League. Vlahovic piace a tutti, piace in Italia 4-5 squadre e piace tanto anche all'estero. Ora Vlahovic resterà in viola, questo mi sento di poterlo dire quest'estate. Casomai c'è un altro aspetto fondamentale da capire di Vlahovic. Vlahovic resterà in viola, ma rinnoverà o meno il contratto con la Fiorentina? Perché lui ha il contratto in scadenza il 30 giugno del 2023. Quindi la Fiorentina deve necessariamente trovare una soluzione. Perché
Quanto guadagna?
Oggi guadagna poco, perché guadagna sul milione di euro scarto, mi sembra. Quindi comunque sia la Fiorentina. Però guarda, la Fiorentina è pronta a mettere sul piatto della bilancia 4 milioni di ingaggio, perché lo considera naturalmente un grande attaccante, anche se solo un classe 2000, e il problema secondo me nasce sulla clausola rescissoria, ecco. Perché si potrebbe arrivare a trovare un accordo, no, anche di rinnovo contrattuale sulla base economica e anche quella progettuale tecnica, perché la Fiorentina con Gattuso comunque crescerà il suo potenziale, però il problema è clausola rescissoria, a quanto la mettiamo? È chiaro che la Fiorentina vorrebbe molto alta.
Circa, dacci qualche indicazione così.
Beh, insomma, la Fiorentina penso che 80-90 le vorrebbe almeno mettere come clausola rescissoria, e credo che però gli agenti di Vlahovic pensino a una clausola molto più bassa, insomma.
Chi sono gli agenti? Quindi, Raiola non c'entra niente qui, giusto?
Il suo agente, se non ricordo male, sì, si chiama Ristic.
Sì, non è Raiola.
No, non c'entra nulla.
Però
comunque, sai, è un giocatore che a livello di 2000 in Europa forti. Allora, vabbè, Haaland è il più forte di tutti, l'abbiamo visto, no? Ce l'ha dimostrato anche in Champions League, oltre che in Bundesliga. Vlahovic, però, secondo me, tra attaccanti del 2000 in circolazione in Europa, dopo Haaland c'è Vlahovic, quindi tanta roba, insomma, ecco.
Marco Juventinazzo, deve essere qualche tuo parente, perché dice: Nick, CR7 è out? Cioè, tutto in codice. Nick, CR7 è out?
Io su CR7 mi lascio ancora una situazione in divenire, perché non l'ho capita molto bene. Non ho capito se c'è... ho visto quello che ha detto anche Giorgina, no? Nel video. Poi sai, le fidanzate, le compagne possono andare in
direzione. Non dirlo a me con la Papa Nicolao. Un giorno dice una cosa, poi il giorno dopo. Poi si stupisce di Ancelotti al Real Madrid e mi dice: ma come? Esatto. Non c'è coerenza. Rispondi tu?
Ma guarda, quello che ti posso dire è che secondo me se magari nasce un giro di attaccanti in cui può essere inserito Ronaldo, nel senso in cui magari Ronaldo si inserisce a suo piacimento e la cosa gradisce, potrebbe nascere il discorso, no, Paris Saint-Germain, che magari esce uno dei suoi attaccanti più forti, che va a Real Madrid,
tipo Mbappé.
Brava, ecco, potrebbe essere questa. Mbappé magari esce da Paris Saint-Germain e va a Real Madrid, Ronaldo potrebbe essere un'idea per il Paris Saint-Germain, a quel punto è carica alla Juve. Questo potrebbe essere una fantomatica, un fantomatico scenario di mercato, altrimenti resta, insomma, se non ci sono altre opportunità che comunque sono di primissimo livello, perché Ronaldo è un primissimo livello. Ovviamente.
Tra l'altro, scusami, indiscrezione che riguarda Ancelotti, che dovrebbe essere presentato alla stampa alle 18. Sì. Risulta anche a te che caldeggia per Mbappé, ma perché lo vuole mettere terzino?
Sempre come rovinare una bella domanda con un grande esperto.
Esatto, sì, a me risulta così, sì. A me delle mie fonti mi dicono che lo vorrebbe sperimentare Terzino.
No, capisco.
Tutto che... tutta fascia.
Esatto.
Senti come ride, senti come ride. Cioè, è chiara la sua risposta.
No, ma io veramente, guarda, non so, a volte...
Ma l'editore le sa queste cose? Sta ascoltando?
No, ma non lo so, guarda, l'editore è tanto una brava persona.
Possiamo prestarci, possiamo fare il calciomercato delle nostre radio?
Sì, possiamo anche farlo, cioè, voglio dire, Papà Nicolau in prestito con diritto di riscatto, non lo so.
Obbligo.
Però bisogna vedere quanto a bilancio la mettiamo.
Due, tre sofficini.
Dobbiamo salutarti, Nicolò, dovevo già chiudere l'appuntamento, grazie, buona festa ancora, alla prossima
grazie
settimana.
A
Nicolò Ceccarini,
a voi,
grazie Nicolò.
Grazie al pubblico che ci segue su Bom Channel, proseguite l'ascolto su radiobianconera.com oppure sulla nostra app, tra poco Luciano Moggi.
In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Il direttore Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou ti aspettano dalle 13 su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cose di calcio.
Le 14:34 abbiamo salutato Niccolò Ceccarini, col quale abbiamo concluso su questo giro di attaccanti che si potrebbe compiere se Mbappé andasse al Real, Ronaldo andasse al Paris Saint-Germain e Icardi venisse alla Juve e Fernanda Chiosa. Icardi alla Juve? Ma mi faccia il piacere.
Mi faccia piacere. È suggestivo.
Però se arriva bisogna poi farselo piacere, cioè a un certo punto. Lui e la moglie.
Però giustamente lei dice, la moglie piace già a tanti.
Forse c'è più facile farsi piacere la moglie che non il marito.
Comunque, di queste cose parleremo a cose fatte, eventualmente.
Entra
quello
nello
che interessa,
spogliatoio, Wanda.
Quando tu sarai inviata, e dirai: no, qui non puoi entrare, Wanda. Il tempio dei trofei dello Juventus Museum si arricchisce. Lo fa con la Coppa Italia conquistata contro l'Atalanta nella finale di Reggio Emilia e con il quarto scudetto di fila ottenuto dalle Women al termine di una stagione capolavoro. 22 vittorie in altrettante gare. Buffon e Cecilia Salvai protagonisti, la consegna avvenuta questa mattina dalle mani di Gianluigi Buffon e di Cecilia Salvai è quella del presidente del Juventus Museum, Paolo Garimberti, informa la società Juventus sul proprio sito. C'era anche Stefano Braghin. Da oggi dunque la sala che ospita la bacheca dei trionfi bianconeri e che vorrò tornare a visitare al più presto appena si potrà è ancora più ricca con i due trofei più recenti che vanno ad aggiungersi agli altri due conquistati nel corso della stagione. Bisogna allargare, c'è posto a casa tua per mettere un po' di trofei? Bisogna allargare un po' il museo perché avete notato?
Sì, lo studio non è molto utilizzato, quindi qualche trofeo sì. Lo posso...
Anche la cucina, so che è poco utilizzata da te, quindi c'è anche spazio lì.
Vicino al gas, effettivamente.
Abbiamo dei vocali, ascoltiamoli. Poi avremo Lucianone.
Ciao amici.
Ciao.
Antonino e Chiara, o Antonio e Chiara.
Come vuoi, anche Giulia.
Barcellona. Volevo farvi una domanda, ma casomai la Juve facesse parte della Superlega, come funziona in Serie A? Perché se vai in Superlega guadagni soldi proprio il triplo e il quadruplo, mentre gli altri che stanno in Serie A in Italia non partecipano, quindi sul mercato
ti bloccano anche in
la
Serie A.
La Juve vende giocatori che gli altri si sognano, quindi la Juve vince 10 campionati di fila.
Guarda, prima di tutto c'è da dire che la Federazione Italiana Gioco Calcio è iscritta, appartiene all'UEFA. Quindi fa riferimento allo statuto dell'UEFA. Quindi abbiamo già capito che Gravina dovrebbe politicamente, mossa sconveniente, sconvenientissima, altra grana, altro problema legale, non accettare l'iscrizione della Juventus al campionato italiano. Questo dice e questo si dovrebbe fare con coerenza. Qualcuno, il ragionamento che ho fatto prima, ripeto, con beneficio di inventario perché... non è materia che mastico, ma mi sto informando, stiamo chiedendo dei legali, stiamo chiedendo dei consulenti, qualcosa lo facciamo pubblicamente e qualcosa no al momento, bisogna aspettare intanto quello che verrà deciso e verrà detto alle società ufficialmente entro l'inizio degli europei, ci è stato detto. Qualcuno dice sì, ma ci vorrebbe anche il consenso delle escludenti, cioè quelle che sono delle escluse praticamente. E no, perché se tu non accetti di uscire dalla Superlega, io non ti devo chiedere il consenso. Se tu che esci, cioè, se io esco da... Non so se mi sono spiegato. Qualcuno dice, sai, le richieste. mandiamo via tre squadre, ma se quelle tre squadre non fanno parte, non le scrivi l'anno dopo, non è posizionarsi al di sopra di tutti, è il regolamento che prevede: se tu fai parte di un'altra associazione che puoi costituire, non puoi più fare parte della nostra. Quindi, come vedete, è molto chiaro. Accettano le 150 interne di giocare contro queste? Devi cambiare lo statuto? Se accettano tutte 150, 300, 1000, quelle che sono. Chi non accetta è fuori dal progetto UEFA. Può andare in qualsiasi altro progetto. Secondo me sarà così. E le altre non gli devi chiedere anche a loro il consenso, perché loro non fanno più parte, sono state escluse. Io posso essere escluso da un'associazione dei giocatori di carte di 3-7, tanto per essere chiari. Si complica la faccenda, bisogna trovare il dialogo, bisogna il dialogo puntarlo nel più breve tempo possibile a ridistribuire gli introiti della Champions League in Super Champions League, che accontenti maggiormente più che una squadra che per caso si qualifica un anno per meriti sportivi, ma che merita di entrare in Champions League, che gli altri per gli anni che stanno in Champions League, per la storia che hanno nella Champions League, per la storia che hanno del loro club.
Senti, tra i tanti nomi che si vengono fatte, confortami del fatto che, anzi rassicurami sul fatto che Cuadrado, cioè lui c'è, resta l'anno prossimo. Cioè Cuadrado è inamovibile. Dico, non parliamo mai di Cuadrado.
No, attenzione, parliamo sempre perché tutto è legato un po' dal progetto Ronaldo. Capite? Se Ronaldo avesse già comunicato ad Agnelli vado via o resto, molte delle nostre chiacchiere sarebbero chiacchiere al vento. Io penso che la cosa stia maturando, una decisione stia maturando, ma legata sempre a procuratore di Ronaldo. Ronaldo hanno mandato, stanno cercando, stanno dialogando, c'è un europeo a cui non si può sotterrare, e quindi si vuol dar rispetto alla competizione, e quindi certe notizie hai tempo di poterle modificare, far crescere, far maturare nell'arco di questo mesetto, di questi 15 giorni sicuramente pre-europeo, da parte delle società, dei club interessati eventualmente a Ronaldo, da parte dell'entourage di stesso Ronaldo. Quindi Dybala, Allegri se lo terrebbe, lo abbiamo capito che spinge per tenerselo, dice tanto so che non ci sono soldi, quindi perché andare a cercare un altro giocatore se rischio di perdere magari Ronaldo o magari no, e se mando via Dybala devo cercarmi comunque qualcun altro. Ecco perché ha una logica, ha un perché, un senso da parte di Allegri di chiedere il rinnovo di Dybala. Poi c'è quello del rinnovo del prestito di Morata, sono tre giocatori che poi, cioè Morata e Dybala senza Ronaldo restano sicuramente. Se con Ronaldo puoi eventualmente pensare di cedere qualcuno o di non riscattare Morata. Quindi domani loro si incontrano, venerdì ci spiegheranno qualcosa.
Prendiamo Icardi, Balotelli e così diventeremo lo zimbello del campionato. Antonio da Napoli, ci sono anche dei vocali, li ascoltiamo.
Sì. Ragazzi, buongiorno, Fabrizio da Castellammare di Stabia. Innanzitutto volevo salutarvi e farvi complimenti.
Grazie.
Al direttore e a Chiara. Inoltre volevo intervenire sul discorso Moise Kean nazionale.
Sì,
sì.
Io credo che la scelta sia stata fatta esclusivamente per motivi caratteriali. Sappiamo che Kean più di una volta ha fatto parlare di sé per situazioni fuori del campo. Mancini, bisogna essere onesti, è un signore e non credo lo dirà, non credo lo avrebbe mai detto, anche se ha allenato quelli lì, dobbiamo essere sportivi, e quindi io credo sia proprio
motivo
questo.
Comportamentale.
Riguardo invece il mercato, vorrei farvi una domanda.
La giriamo a Moggi.
Circolano voci sui siti, anche sull'app ufficiale della Juve, su un'app che parla di Juve, di un interessamento della nostra Juventus a Luis Muriel. Sapete qualcosa?
Eccoci. Allora, sulla prima parte comportamentale ti dico,
chi lo sa,
potrebbe essere no. Ricordo che però all'inizio difese moltissimo Balotelli, quindi non penso che all'epoca avesse badato a questo aspetto. Ultimamente Ken sembra anche essere cresciuto, maturato anche lui. Penso più no che sì, onestamente. Penso che abbia puntato su quei giocatori cioè l'esclusione di quei giocatori che possono anche aspettare un attimo, o forse anche per maturare ancora di più. Sulla seconda parte non ho capito la parte finale.
Non ho capito bene, cioè, diceva qualcosa del qualche sito del Napoli che chiede dice qualcosa sulla Juve, bisognerebbe riascoltarlo.
Me lo sono perso, ti chiedo scusa perché avevamo quasi pronto Luciano Moggi, ci sono già domande per lui. Leggo intanto questo messaggio perché anch'io sono rimasto abbastanza esterrefatto, caro Renato, sull'intervento di Bonolis. Non è il primo,
di nuovo?
Non sarà l'ultimo. Ieri sera ha fatto questo intervento anche interessante, ben preparato, sulla nazionale, sul fatto che lui si sarebbe proposto a Mancini per giocare anche solo un minuto in nazionale, da buon giocatore oltre che da buon conduttore. Poi la solita battuta infelice su Chiellini, che si butta: in Italia ti va bene, all'estero magari ai mondiali attenzione che non ti danno il fallo.
Ah, per questo che c'era un ascoltatore, sì, che diceva spero.
Beh, io penso che Bonolis,
che l'Italia vinca
potrebbe...
il 90° con rigore su Chiellini e poi è andata ad intervistare Bonolis.
Sì, sì, Bonolis se la poteva risparmiare, ma non solo questa volta, ma non solo lui.
Invece noi abbiamo il direttore Luciano Moggi. Direttore, buon pomeriggio.
Direttore,
ci sente, direttore?
Risponde presente. Ero pronto a dire il direttore.
Rispondo presente.
Salve.
Rispondo presente. Ero pronto a farti una presentazione doc anche il giorno di festa.
Io vorrei sapere quando parlavi di nazionale, eri tu che volevi andare a giocare in nazionale?
No, Bonolis.
Ieri sera, che poi ha fatto un'uscita, la solita infelice nei confronti chiaramente della Juventus e di Giorgio Chiellini. Gli ha detto: sai che poi tu ti butti come se fosse il terremoto, eccetera. Sappi che in nazionale
È molto bravo nella conduzione, ma quando parla di sport è fuori dai libri.
E infatti noi non lo teniamo mai.
Meglio che parli di altre cose.
Di altre cose, è quello che stavamo dicendo. Direttore, intanto grazie per questo tuo intervento in questa giornata di festa. Ci sono già tante domande per te. Quale vuoi, la 1, la 2, la 3?
Guarda, ma ti dico dove sono.
Dove sei?
Dica.
Perché volevo fare Skype, però non si riesce perché questo è un luogo mistico.
È
il luogo.
Sei San Giovanni Rotondo, non lo so.
No, è Petralcina.
Petralcina.
Padre Pio da Petralcina.
È
no?
Lì, sì. Sei nelle zone di Padre Pio, sei in Puglia.
Campania.
Giusto?
Vedi che
in Campania.
Geograficamente.
No, è vero. Scusa, dove è nato Padre Pio? Giusto? Quindi è Campania.
Esatto.
Vedi che mi sono ripreso. No, stavo pensando alle zone di Padre Pio. Pensavo fosse dove... Bene, sei andato lì, ti hanno... Perché sei lì? Scusa, mi incuriosisce. Sei credente. Come mai sei lì?
Come mai sono qua?
Sì.
Io vengo spesso. Quando sono a Napoli, sono stato a San Giovanni Rotondo, adesso a Petralcina. Io mica sono come te. Io praticamente sono...
Lei è un uomo di fede, direttore, mica come Antonio.
Esatto, ma sicuro.
Bravo.
Sicuro.
Anch'io, direttore. Io sono anche ex allievo salesiano, quindi non sono stato a Petralcina. Se ci vuoi invitare una volta, magari ti accompagniamo. Detto questo, siamo contenti per te. Ci scrivono...
Quando vuoi, qui c'è il parroco che è d'accordo.
Ah, il parroco, sei direttore del parroco, va bene. Senti, ci chiedono un tuo commento sui convocati di Mancini in nazionale. Esclusioni, Ken... Ti piace questa nazionale? Partiamo con dei buoni auspici?
Beh, buoni auspici bisogna fare andare piano. Allora, noi siamo sicuramente... Il lavoro di Mancini è stato eccezionale, perché è riuscito anche a tirar fuori dei giocatori che non giocavano nella propria squadra. Zaniolo è uno, attenzione, non giocava titolare. Quando poi vai a vedere però il riassunto della nazionale, hai delle speranze perché sono giovani e sicuramente con qualità. Devono competere con squadre che praticamente sono diverse da quelle del girone, perché noi non dobbiamo farci montare la testa dalla vittoria nel girone. Attenzione, lì praticamente lo stipendio di un giocatore della nostra nazionale si sbaga tutte le squadre di calcio che partecipano nel girone, quindi dobbiamo andarci cauti. Però io penso che sia una squadra, nonostante la gioventù, nonostante la poca esperienza, che si possa far valere anche con quelli che sostanzialmente sono più forti. dire che la Francia, il Portogallo, la Germania stessa siano più forti di noi, penso che non ci siano dubbi sulla cosa.
Interessante. Quindi, direttore, ci sono tante domande, te ne faccio una via l'altra, ci sono anche dei vocali. Direttore Moggi, secondo lei perché la proprietà Juventus ha optato per il ritorno di Allegri anziché prendere Zidane? C'è stata la possibilità di arrivare a Zidane, direttore?
Sì, c'è stata la possibilità, ma io credo che praticamente l'opzione di Allegri sia stata la migliore. È stata la migliore perché ha esperienza d'ambiente, ha esperienza di tutto, quindi vedete, il problema delle squadre di calcio è ricominciare da capo tutti gli anni. La Juventus ha già ricominciato da capo per 3 anni e questo qui praticamente è già un'indicazione negativa, perché ogni allenatore ha nella sostanza le idee proprie. Prendere Allegri, io poi credo che sia una persona che nella sostanza possa dare un qualcosa in più, perché conosce l'ambiente, conosce i dirigenti, conosce un po' tutti quanti e soprattutto sa di alcuni giocatori che nella sostanza possono dare qualcosa che in passato non hanno dato. Io mi riferisco a Dybala su questo. Credo che con Allegri Dybala possa fare veramente bene.
Possa essere rilanciato.
E invece Rabiot, chiede un ascoltatore, è un calciatore che piace Max Allegri, secondo lei?
Ma allora, in questo centrocampo praticamente c'era un qualcosa che non funziona, nel senso che ci sono 3 recuperatori di palla e una mezzala che non gioca mai, ed era Arturo. Allora, qui bisogna vedere l'operatività dei dirigenti juventini. Intanto cominciamo col dire che ad Allegri i recuperatori di palla, quelli che sanno andare praticamente addosso all'avversario, penso che piacciono sicuramente e possono fare molto meglio di quello che hanno fatto fino ad ora. Non hanno il piede giusto magari per duettare con i compagni d'attacco, però atleticamente io credo che siano importanti per certe partite. Voi avete visto Rabiot, nelle partite in cui si parla linguaggio tecnico può anche essere praticamente un giocatore che lascia desiderare. Nelle partite in cui si può correre per 30 metri, si può portare la palla avanti, si può giocare agonisticamente, Rabiot è un giocatore che si sta. Quindi lì sarà l'allenatore a mettere insieme un qualcosa che probabilmente fino ad ora non c'è stato, perché sicuramente non era il centrocampo ideale per Pirlo. Pirlo l'idea dei piedi buoni praticamente in tutti i centrocampisti, certo che si è trovato a disagio in questo centrocampo che in certi momenti non riusciva a filtrare e a difendere la difesa e a dare un apporto importante all'attacco.
Luciano, il malumore di Pirlo, Baronio, Tudor è comprensibile? O tu da dirigente gli diresti di evitare? Avresti detto di evitare?
Il malumore che vuol dire?
Si stanno esprimendo sui social dicendo che non si aspettavano questo trattamento, sostanzialmente che gli obiettivi sono stati centrati, lo ha detto Pirlo, lo ha detto Baronio, l'ha detto Tudor in un'intervista in queste ore.
Ma guarda, se vogliamo dire obiettivi centrati, certamente non al 100%, ma io direi che sono andati abbastanza bene. Tenendo conto che nella sostanza
forse si aspettavano la riconferma, Luciano?
Prego?
Si aspettavano forse la riconferma?
Ma vedi, qui c'è un problema di fondo che praticamente invade i dirigenti delle società di calcio. In questo momento in cui praticamente l'Inter ha superato la Juventus, i dirigenti della Juventus hanno voluto dare una risposta e credo che la risposta sia adeguata. Perché prendere Massimiliano Allegri non è che prendono un allenatore nuovo dell'ambiente, prendono uno che già c'è stato. Io una volta, se vi ricordate, ho ripreso Rippi.
Ecco, volevo arrivare
c'ero,
anche lì.
C'ero io, c'ero io e questo qui, per me essersi personalmente era una garanzia.
Dopo, sì, dopo Ancelotti, tipo... giusto? Il ritorno dopo il biennio di Ancelotti, l'anno e mezzo di via Ancelotti.
Esatto. Allora, io ero sicuro del fatto mio, qui chi l'ha fatto sarà sicuro del fatto suo. Io adesso entrare nei particolari del campo non posso dire, però riprendere Massimiliano Allegri è come dire riprendere una certezza. L'importante è che la gente non cominci a confondere le idee dicendo che la squadra gioca male, perché a differenza di altri allenatori, Massimiliano Allegri va in panchina, sa vedere la partita, sa disporre delle marcature che magari prima della partita non prevedeva e cambiare l'assetto della gara. E questo spesso volentieri può significare,
e questa è stata la scelta della
non
società,
dare un apporto allo spettacolo. Però l'importante praticamente era vincere come vinceva Allegri, il che voleva significare che capiva bene gli avversari e sapeva dominarli. Questo è, quindi io credo che sia per questo che è ritornato Allegri e sono convinto che possa far bene.
Luciano, la
cosa antipatica, sai qual è?
Quella che la prima sconfitta ci saranno già coloro che si lamenteranno.
La cosa più antipatica è che coloro che dicevano a morte Allegri adesso sono i primi a dire praticamente magnificare il ritorno di Allegri. Ed è giusto in questo momento, non era giusto quando praticamente hanno criticato Allegri che ha vinto tanti campionati
certo.
Uno seguito all'altro.
Luciano, ci sono vocali per te, ascoltiamoli.
Ragazzi, Gabriele di Roma, una domanda per il direttore Moggi. Visto che lei è stato comunque dentro la Juventus in parecchie annate, ci può spiegare a noi tifosi, se può, per quale motivo ogni qualvolta la Juventus è sotto attacco mediatico, praticamente sempre, la Juventus non fa nulla, cioè tace sempre, si fa prendere a schiaffi senza mai reagire. E di conseguenza poi ovviamente ci rimettiamo.
Luciano, ti facevi prendere a schiaffi tu?
No, io non mi facevo prendere a schiaffi assolutamente, però me l'hanno fatta pagare.
Io, e questa è già una bella risposta.
Io ho sempre reagito per difendere la Juve, magari mi è stato fatto pagare quello che facevo e non da tutti quelli che hanno contrario la Juve, attenzione. Quindi meglio salvare il discorso, passare ad altri argomenti.
Chiaro, noi ti ringraziamo anche perché rispondi davvero sempre a tutte le domande e questo ti fa onore.
Sentiamo l'altro vocale, sì.
Salve, sono Francesco da Bordeaux. Volevo fare una domanda al mitico Luciano Moggi, che per me resterà per sempre il più grande direttore sportivo della Juventus. Cosa ne pensa di De Paul e di Locatelli e se possono giocare insieme nella Juventus? Io sono un fan di De Paul. Ciao e sempre forza Juve.
Direttore, per
te. Se ho capito bene, si tratta di De Paul e di Locatelli.
Sì.
De Paul non mi dispiace come giocatore, ma secondo me è più adatto a una squadra da Europa League che non a una squadra che può vincere il campionato e può magari andare in Coppa dei Campioni e combattere. Locatelli è un giovane interessante che non è un regista di una squadra di calcio, però ha piedi buoni e sa combattere con gli avversari anche atleticamente. In questo momento io dico personalmente, ma apro una parentesi non conoscendo lo spogliatoio, dico che probabilmente è molto meglio Locatelli di De Paul, anche se io ammiro De Paul per le giocate che fa, ma è un conto giocare nell'Udinese, è un conto giocare nella Juve.
Senti, chiudiamo con questo triangolo, possibile o impossibile? Mbappé, il regalo per Ancelotti, CR7 verso il Paris Saint-Germain, per Allegri c'è Icardi. Quanto c'è di vero o di possibile? E poi ti salutiamo.
Icardi non è ipotizzabile in una Juventus di movimento. Voi vedete che trova difficoltà anche al Paris Saint-Germain, ma dovunque. Ha bisogno di un centrocampo che rifornisce ed è un sacrificio. Adesso, tenuto conto che c'è già un giocatore, Ronaldo, che aspetta il pallone praticamente per giocarlo, se ne troviamo due sono troppi, quindi ci vorrebbe il doppio dei centrocampisti, per cui è da escludere Icardi nella logica, attenzione, poi nell'illogico praticamente si può fare di tutto, perché voi avete visto questa settimana praticamente il giro di allenatori che hanno badato più a nomi che le caratteristiche da immettere nello spogliatoio,
è vero,
considerando le caratteristiche della squadra. Quindi poi dopo si lamentano, un allenatore va male, prendete l'esempio di Gattuso, rapidamente. Gattuso è un giocatore che parte da dietro, si difende e poi attacca. Ecco, a Napoli volevano un allenatore come Sarri, hanno esattamente preso
l'esatto opposto.
Un giocatore con l'esatto opposto di quello che volevano.
Chiarissimo.
E poi dopo si lamentano.
Chiarissimo. Senti, direttore, hai detto? Intanto Chiara ti saluta.
Grazie, direttore, per essere stato con noi. Buona festa.
Hai detto
ancora
che tu hai pagato sempre in prima persona, giusto?
Chiara la saluto con affetto.
Ecco, grazie. Tu hai detto che hai pagato. Hai sempre pagato in prima persona, ed è verissimo. Ma l'ultimo caffè a noi, quando ce l'hai pagato? Ormai è passato un anno.
Chiara, dimmi qualcosa tu.
Adesso ci penso.
Ciao,
io.
Direttore.
Penso io adesso che
chiedo scusa anch'io dei miei peccati.
Alla prossima settimana, direttore Luciano Moggi. Grazie, grazie a voi. Grazie a Davide in regia. Antonio e Chiara, vi auguriamo ancora un proseguimento di giornata.
Mercoledì prossimo,
buona
noi
festa.
Domani.
Noi domani alle 13. Ciao.
Ciao Papa Nicolau.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.